File 48, pagina 279. I 3000 della Marcia della Morte, 11 aprile 1945, l'arrivo degli anglo-americani. Le previsioni del Lorenese tendevano ad avverarsi. La sera del lunedì dopo Pasqua, Sergei radunò tutti i membri del comitato antifascista di lotta nel blocco 5 e ci informò che durante la giornata al suo comando era stato ordinato di scavare dei fori nelle pareti della galleria, in prossimità dell'entrata. Aggiunse che, secondo la sua esperienza, quei fori potevano avere lo scopo di fungere da fornelli di mina. Il racconto di Sergei venne accolto da noi tutti in profondo silenzio. Comprendemmo che si stava sviluppando il piano di cui nel campo si parlava ormai da tempo e senza alcun riserbo. Se dovessi aggiungere una mia impressione, dovrei dire che una parte dei deportati, e non la minore, vedeva quasi con sollievo avvicinarsi la fine dei suoi patimenti senza voler rendersi conto che ormai il nazismo aveva i giorni contati e che la fine della guerra era questione di giorni. In quei giorni molti consideravano la morte come un sollievo. Alla fine prossima del nazismo, preannunciata da mesi e non ancora realizzatasi, moltissimi non ci credevano più. Il piano originario dello CEU, al quale in quei giorni si era aggiunto un suo superiore, un ufficiale che credo si chiamasse Hoffmann, consisteva nel trasferire nelle gallerie la massa dei deportati abili al lavoro, invocando la necessità di proteggerla dai bombardamenti e quindi far saltare gli ingressi preventivamente minati. Gli ammalati e gli invalidi dovevano invece venire rinchiusi nelle baracche e nell'infermeria, che sarebbero state incendiate con la benzina. Fu proprio quel giorno che iniziai a star male. Avvertivo una spossatezza, un diffuso malessere e mi ritrovavo senza forze. Anche il mio morale cominciava a perdere colpi. Non riuscivo a comprenderne il perché. Ebbi la fortuna quella settimana di capitare sempre in comandi dai lavori non troppo pesanti e con dei vorarbeiter bravi. Un giorno, con Sergei, ci portarono a scaricare sacchi di cemento da vagoni ferroviari. Nessuno si interessava a noi. Dopo esserci accertati che erano solo 3 i vagoni da scaricare, Sergei impartì l'ordine di procedere lentamente. Bisognava far durare quel lavoro sino al termine della giornata lavorativa. C'era sempre nell'aria il pericolo che, finito quel lavoro, ne trovassero per noi un altro. Eravamo una decina, con un solo milite SS, che però non rompeva l'anima. Sergei cercava di ingannarlo, mettendosi ogni tanto ad urlare alla tedesca, e nel contempo ci strizzava l'occhio. L'SS continuava a leggere seduto su dei sacchi di cemento con la schiena appoggiata alla parete della baracca che fungeva da deposito del cemento. Le urla di Sergei non mi davano alcun fastidio, però debbo confessarlo, ancora oggi quando sento parlare tedesco a voce alta alle mie spalle sono tentato di fare un balzo, di schivarmi e proteggermi la testa, perché nei comandi di lavoro le urla in tedesco erano sempre accompagnate o seguite da bastonate. Si veda nota numero 1. Sempre, immancabilmente, potevi essere a terra o in bilico su un'impalcatura, essere libero da pesi o trasportare una traversina, un sacco di cemento o delle rotaie. Le urla in tedesco, in sostanza, fanno su di me lo stesso effetto dei fili elettrici sui topini di Pavlov. In molti di noi l'abitudine alle bastonate si era trasformata in una filosofia. Bisognava essere sempre preparati a prenderle. Pericolose erano quelle che ti arrivavano dal di dietro, all'improvviso, mentre lavoravi e ti sorprendevano impreparato. Una di quelle poteva decretare la fine. Le bastonate erano spesso, troppo spesso, nel tunnel ed in alcuni comandi di Langenstein, il cibo quotidiano che seguiva le urla. Mi sembrava impossibile come l'individuo potesse abituarsi a quelle bastonate e resistere. Penso che se oggi mi vibrassero una di quelle bastonate, crollerei a terra di schianto. Nel tunnel, però, vi era anche qualche comando, uno o due, dove la gente non veniva picchiata. Erano comandi in cui era difficile, se non impossibile, entrare. Antonio riuscì ad entrare in uno di questi il giorno dopo Pasqua, grazie all'aiuto del capo campo. Il comando era formato da 30 deportati fissi, ogni mattina gli stessi. Uno aveva avuto un forte attacco di dissenteria e così Newport era riuscito ad infilarci Antonio. Era gente che da 4 o 5 mesi rimaneva sempre nello stesso comando, quasi tutti polacchi, il cui capo aveva una paura matta che gli arrivasse un ebreo perché i civili con cui lavorava nel tunnel erano tutti ferocemente antisemiti. Arrivammo così al venerdì 6 aprile. La mia spossatezza, il mio indebolimento continuavano ad aumentare. Credevo anche di avere qualche linea di febbre. Tutti mi vedevano deperire, mentre io continuavo a ritenermi uno dei più forti del lager. Qualche giorno prima scaricavo ancora i sacchi di cemento di 50 chili abbastanza agevolmente. Non come un mese prima, d'accordo, ma era trascorso un altro mese di permanenza a Langenstein e ne avevo passate di cotte e di crude. Continuavo a dare la colpa della spossatezza, dell'indebolimento che mi trovavo addosso e che aveva invaso tutto il mio essere, a quella maledetta giornata, il venerdì santo, in cui ero stato costretto a lavorare sulla linea ferroviaria. Ero stato più volte per raccontare quell'avventura a Smareglia, ma temevo di avvilirlo e di creare in lui una paura che forse alla fine sarebbe stata del tutto gratuita. Quel venerdì ero in un comando leggero all'interno del campo. Scavavamo buche e canali di scolo. Lavoravamo tranquilli. La sera prima Antonio mi aveva informato che la fine della guerra era prossima. Secondo lui era una questione di giorni. Mentre lavoravamo, raccontai ad Ivan, il Vorarbeiter del nostro comando, cosa avevo saputo e quale era la speranza di noi tutti. Una settimana ancora riuscirò a durare, due non lo credo, mi rispose. La sera prima avevo parlato con dei compagni ed avevo raccontato loro cosa avevo visto e cosa avevo saputo qualche mese prima dai compagni di Auschwitz. Si impressionarono. Dissi loro chiaramente che non avrei partecipato all'evacuazione del campo, ma mi sarei nascosto. Dove? In quel momento non lo sapevo ancora. «Ci penserò», risposi. Lavoravo tutto il giorno, con la mente rivolta alla ricerca di un nascondiglio. Ne avevo adocchiati 2 o 3. Poi, analizzando ben bene i pro e i contro, avevo finito con lo scartarli tutti. Rimaneva in piedi una soluzione sola, quella che avevo escogitato durante la notte, rimuovere il pavimento della baracca ed infilarmi sotto. Un'ora prima di terminare il lavoro, mentre scavavo nel terreno con il piccone, mi venne un leggero colpo di tosse. Sputai catarro misto a sangue e mi impaurii perché compresi subito di cosa si trattava. TBC. Ricordai che con Tabacchi e Settomini a Buchenwald avevamo una volta discusso lungamente sulle conseguenze della deportazione ed io e Tabacchi ci trovammo d'accordo nel temere soprattutto la tubercolosi. Bene, per me era arrivata. Gettai il piccone e bestemmiai come un turco. Chiamai Ivan, gli feci vedere il mio sputo e gli dissi qual era la mia paura ed egli mi rimandò al blocco. Per andare all'appello serale e ritornare al blocco, camminai lentamente. Arrivato, mi buttai sul giaciglio, dicendomi, ormai per me è finita. mandai qualcuno a chiamare Antonio, il quale arrivò quasi subito. Ascoltò il mio racconto e mi disse: «Stai tranquillo, domani non si va a lavorare. Sembra che gli alleati stiano arrivando. Sono vicini ed ho notato molta confusione giù al corpo di guardia delle SS. C'è un andirivieni tale che sembra una stazione ferroviaria». Gli manifestai la mia intenzione di non partecipare all'eventuale evacuazione del campo. Con Antonio e Smareglia discutemmo lungamente su dove avrebbero trasferito i deportati qualora non li avessero rinchiusi nelle gallerie. Antonio escluse sia Buchenwald che Dachau. Si veda nota 2. Lager, secondo lui, ormai liberati dagli alleati. Ritenne che il campo più probabilmente destinato ad accoglierci fosse Sachsenhausen, distante 120-150 chilometri circa. La prima soluzione, quella di portarci nelle gallerie, sarebbe stata per noi la più tragica. Avrebbe significato chiaramente l'intenzione delle SS di ammazzarci tutti, facendo saltare gli imbocchi principali delle gallerie. La seconda prospettiva era altrettanto spaventosa. Ci rendemmo conto in quel momento che la gran parte dei deportati era in uno stato di intontimento tale di non essere in grado di pensare a quello che sarebbe potuto accadere con l'evacuazione del campo. Nessuno di noi italiani era, nelle condizioni in cui si trovava, in grado di affrontare marce di 20 o più chilometri al giorno. Pensammo al nascondiglio. Di tutte le soluzioni possibili, mi sembrò che il piano escogitato durante la notte fosse ancora il migliore. Consisteva nel sollevare 2 o 3 tavole del pavimento e nasconderci nell'intercapedine esistente sotto il pavimento della baracca. Quando rimanemmo soli, alzammo con facilità 2 tavole del pavimento e le rimettemmo a posto. Sotto spazio ce n'era volontà, non si poneva alcun problema. Uno di noi sollevò invece altri problemi. «E se incendiano le baracche? E se bombardano il campo?» Antonio rispose: «Sarà fatta la volontà del Signore». Così il sabato lo trascorremmo tutti nel campo, tra un bodard e l'altro. Le notizie che circolavano nel campo erano diversissime ed una escludeva l'altra. Provenivano tutte dai francesi e dai russi. Non mi mossi dal blocco per tutta la giornata del sabato, 7 aprile. Vennero a trovarmi dei compagni e mi parlarono del bombardamento avvenuto quel giorno nelle vicinanze e delle preoccupazioni che questo aveva fatto nascere tra noi deportati. Io non lo avevo sentito, come non sentii quello dell'indomani, quando Halberstadt, che si trovava a pochi chilometri dal nostro lager, venne bombardata per il secondo giorno consecutivo e semidistrutta. Ormai ero partito e la mia mente seguiva un pensiero triste, assurdo, ma concreto, la TBC. Ripensavo ai tubercolotici della baracca invalidi che avevo veduto tempo prima e dicevo tra di me che era meglio morire subito piuttosto che terminare i miei giorni lassù. Mi riscuotevano di tanto in tanto dai miei pensieri i compagni che venivano a trovarmi e a portarmi notizie. Mi riferivano quello che si diceva e ne traevo volta per volta le conclusioni. Devo dire però che circolavano solo notizie destinate a tener sul morale ed a far sperare in una liberazione prossima. Notizie di carattere tragico non ne circolavano. Qualcuno raccontò che gli specialisti avevano già evacuato il campo. Erano usciti tutti per andare al lavoro. Però, si diceva, avevano preso un'altra strada, non quella del tunnel. Come avessero potuto vedere ciò, non era in alcun modo spiegabile. La strada d'uscita era una sola. Poi, dopo le colline che chiudevano lateralmente la strada, si poteva girare da una parte verso il tunnel, dall'altra verso Langenstein, ma dal campo questo non si poteva vedere. La domenica sera in Piazza dell'Appello ci fu data comunicazione che lunedì il campo sarebbe stato sgombrato. Sarebbero rimasti solo gli ammalati, gli invalidi ed il personale per la loro assistenza. Dopo l'appello, alcuni raccontarono che gli specialisti del piccolo campo erano già partiti, non al mattino come era corsa voce, ma parecchi giorni prima. Loro li avevano veduti partire. Erano tutti Bodars messi in circolazione. Non volli nemmeno confutare la notizia. Pochi minuti prima avevo visto con i miei occhi aggirarsi delle persone nello Junkerlager, quindi c'erano ancora. Ritornai al mio blocco a passi lenti, risparmiando fiato e fatica, avendo sempre addosso la maledetta paura di sputare nuovamente sangue. Ogni colpetto di tosse mi terrorizzava. Per fortuna ebbi in quei giorni, sì e no, una decina di colpi di tosse. Nel nostro blocco trovai già ad attendermi Antonio con un olandese e Zacchigna che dormirono con noi. Ormai in tutti i blocchi esisteva spazio sufficiente nei dormitori. I morti non affollavano le baracche perché erano ormai nelle fosse comuni. L'appello per l'indomani mattina venne anticipato di mezz'ora. Tramite qualcuno mandai a dire agli italiani degli altri blocchi di nascondersi tra gli invalidi, tra gli ammalati, dove volessero insomma, pur di non partire. Al mattino, alla sveglia, mettemmo in esecuzione il nostro piano. Lasciammo sfollare la baracca e velocemente ci infilammo sotto il pavimento, tirando giù con molta cura le tavole. Ci fu qualcuno, non ricordo chi, che le rimise a posto per bene. Dapprima udimmo per un po' di tempo dei rumori, un continuo sbattere di porte e la voce del capoblocco che chiamava i ritardatari, poi più niente, il silenzio era assoluto. E lì sotto rimanemmo in silenzio per tutta la giornata, senza avere alcuna cognizione del tempo. Ogni tanto qualcuno di noi voleva uscire per andare a cercare da mangiare, ma lo dissuadevamo. Dopo un periodo di tempo che a me sembrò un'eternità, uno di noi uscì da lì sotto e ritornò dicendo che fuori si sentiva parlare e si muoveva della gente nel piccolo campo, lo Junkerlager. Uscimmo allora tutti e piano piano ci avviammo al piccolo campo, dove trovai delle Rita che mi informò che se n'erano andati tutti senza lasciare da mangiare e la cucina era stata presa d'assalto dagli invalidi rimasti, senza però trovare qualcosa da mettere sotto i denti. Aggiunse che quasi tutti quelli che potevano camminare avevano lasciato le loro baracche e si erano piazzati nei blocchi degli specialisti, nel piccolo campo, perché erano più puliti. Aveva saputo dai francesi, mi disse, che prima dell'evacuazione del lager il comandante Ceu aveva radunato nella piazza dell'appello tutti i capiblocco, inservienti, Lagerschützen, Capo e Vorarbeiter. Li aveva ringraziati per la loro collaborazione ed aveva loro comunicato che da quel momento erano liberi. Tuttavia, poiché tra breve il lager era stato abbandonato, li aveva invitati a seguire la colonna. Le SS, dopo aver evacuato il campo ed iniziato la marcia di trasferimento, avevano nuovamente inserito la corrente elettrica nei reticolati, per cui non si poteva uscire dal campo. In quel momento non mi si affacciò nella mente alcun pensiero che non fosse quello del cibo. Avevo una fame terribile e non resistevo ai crampi dello stomaco. Rimpiangevo quelli che erano partiti per la marcia di evacuazione, poiché qualcuno mi aveva informato che era stato distribuito un intero filone di pane ad ognuno dei partecipanti. Sconfortato e sconvolto dalla fame, tornai nella mia baracca. Al mattino, assieme ad Antonio, mi recai al piccolo campo e notai un trambusto vicino ai reticolati, tra il recinto del piccolo campo ed il cancello principale d'ingresso. Mi avvicinai e trovai lì una ventina di invalidi, tra cui Dino Burelli, che discutevano. A terra, non molto distante, vi erano tre corpi inanimati attaccati ad una tavola. Era successo che tre deportati, tra quelli rifugiatisi nel piccolo campo già al mattino, avevano tentato con una tavola trovata per caso di uscire dal campo abbattendo i reticolati. La tavola era bagnata dall'umidità e dalla rugiada formatasi nella notte, ed appena essi ebbero inferto con forza il primo colpo con la tavola sui reticolati, rimasero fulminati dalla corrente elettrica. Note a piè pagina. Nota numero 1. Per bastonarci veniva usato di tutto, dai tubi di gomma recanti all'interno un'anima d'acciaio, ai bastoni di legno, ai manici di pale, di picconi e così via. Nota numero 2. Dachau venne invece liberato appena a fine aprile. Fine delle note. Pagina 284.